Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falso testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre.» Ed egli gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù.» Gesù guardatolo l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi.» Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» I discepoli si stupirono di queste sue parole. E Gesù replicò loro: «Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio!» Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio.» Preghiamo. Padre nostro, tu sei nei cieli, noi siamo sulla terra. Noi siamo imperfetti e non possiamo neanche comprendere pienamente le tue perfezioni. Aiutaci. Vogliamo capire questo testo, questo passo, non soltanto perché vogliamo crescere la nostra intelligenza, però, Padre, abbiamo bisogno, dobbiamo capire quello che ci hai rivelato, quello che è scritto in questo testo, affinché possiamo conoscere Cristo. Padre, aiutaci. Non perché ne siamo degni, non perché ci meritiamo qualcosa, ma aiutaci per amore del tuo nome. Prego questo nel nome di Cristo. Amen. Il filosofo presocratico Eraclito disse: «Bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada. Bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada.» È un detto molto umanistico, nel senso che trasmette questa idea. Ci vuole soltanto la voglia, ci vuole soltanto il desiderio e tutto è possibile. In altre parole, per farla breve, niente è impossibile all'uomo. C'è un altro filosofo, per così dire, Walt Disney, e lui dice: «Fare l'impossibile è una specie di divertimento.» In altre parole, l'uomo può fare qualsiasi cosa, basta sognare e l'uomo può realizzare qualsiasi cosa. Ora, è vero che l'uomo è capace di grandi cose, c'è però una cosa che l'uomo non può mai fare: salvarsi. L'uomo, nelle sue risorse, nei propri forzi, non può mai salvarsi dai propri peccati. Qualche settimana fa abbiamo incontrato il giovane ricco, ormai un mese fa. Non c'è nessun dubbio che il giovane ricco voleva l'impossibile, voleva ereditare la vita eterna. Però se vi ricordate di quello che abbiamo detto che lui non è l'esempio di quello che si deve fare. Il giovane ricco rappresenta per noi i passi per non ereditare la vita eterna. Però voleva essere salvato. E vediamo nel versetto 17: per quel motivo si gettò ai piedi di Cristo e lo supplicò. Però vediamo fin da subito che la sua sincerità, cioè il suo desiderio di essere salvato, non era sufficiente per ereditare la vita eterna. E infatti Gesù stesso gli spiegò chiaramente cosa doveva fare. Arrivò il giovane ricco e Gesù non lo mandò via, anzi dice: ma vuoi seguirmi sul serio? Ecco cosa devi fare. Vediamo quello nel versetto 21. Doveva fare una sola cosa. Doveva affidarsi completamente a Gesù Cristo. Doveva far tesoro di Gesù più di qualsiasi altra cosa. Doveva smettere di fidarsi di se stesso. Però tristemente troviamo che il giovane ricco non era pronto a lasciare alle spalle le sue ricchezze. Se guardate il versetto 21, vedrete che Gesù amava questo uomo, pur essendo ribelle. Gesù l'amò, però nel versetto 22, il giovane ricco non provò che tristezza. Se ne andò dolente perché aveva molti beni. Il nostro Salvatore, il maestro per eccellenza, l'insegnante perfetto, e non perde mai l'occasione per istruire i suoi discepoli. Guardate il versetto 23. Guardandosi attorno, Gesù si mise a concentrare la sua attenzione sui suoi seguaci. E come risulta evidente dalle reazioni dei discepoli, nel versetto 24 si stupirono, poi nel versetto 26, sempre più stupiti, i discepoli rimasero turbati, perplessi. Erano lì, avevano assistito a questa scena e dobbiamo nuovamente metterci nei loro panni. È arrivato questo uomo, finalmente un uomo importante, un uomo ricco, un uomo benestante, e non è qui per discutere come i farisei, vuole la vita eterna. Sembra un gioco facile. Gesù doveva soltanto dire: vabbè, sei il benvenuto nel regno di Dio. Ma non ha fatto. E magari i discepoli stanno lì a pensare: ma come mai? Ha perso un'ottima occasione per far crescere il regno di Dio. Erano confusi. Però l'insegnamento che Gesù voleva inculcare nelle loro menti era abbastanza semplice, abbastanza basilare. E se guardate il versetto 27, vediamo il punto, cioè la chiave di questo testo. Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Ecco l'insegnamento di questo testo. Dio rende possibile l'impossibile. Dio, e solo Dio, rende possibile l'impossibile. Questo testo dovrebbe incoraggiare i nostri cuori. Perché a volte, se ci guardiamo intorno, non vediamo che l'impossibilità. Pensiamo: ma come mai questo amico, questo parente, prego per loro da una vita e supplico il Signore, e il punto in cui sembra che qualcosa stia per cambiare, non cambia niente. Sembra impossibile. Quando affrontiamo l'impossibilità, dobbiamo renderci conto che Dio rende possibile l'impossibile. E stamattina vogliamo affrontare il tema in due passi semplici. Primo passo: la salvezza è umanamente impossibile. Secondo passo: la salvezza è divinamente possibile. La salvezza è umanamente impossibile e poi la salvezza è divinamente possibile. Primo passo: salvezza è umanamente impossibile. La salvezza è così difficile che è umanamente impossibile. Abitiamo un mondo decaduto. Basta guardare i telegiornali per 2 secondi. Basta pensare alle persone intorno a te, persone che soffrono, persone che fanno soffrire gli altri. E noi non siamo esclusi, siamo decaduti anche noi. È vero che l'uomo non sia sempre cattivo tanto quanto potesse essere, per dire non siamo tutti assassini, però la Bibbia insegna palesemente che il cuore di ogni essere umano, non alcuni, ma di ogni essere umano, è insanabilmente maligno. Avendo così tanta premura per il benessere spirituale dei discepoli, Gesù riconobbe fin da subito che tutta questa faccenda con il giovane ricco lasciò gli apostoli turbati e pertanto voleva fornirgli una spiegazione teologica. Per quel motivo disse nel versetto 23: quanto difficile coloro che hanno delle ricchezze entreranno, che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Innanzitutto si deve notare la frase entrare nel regno di Dio, e si deve capire che quella frase entrare nel regno di Dio è interscambiabile con 2 altre frasi nel contesto, nel verseto 17 vita eterna e poi nel versetto 26 essere salvato. Tutte le frasi stanno parlando della stessa cosa: vita eterna, regno di Dio, salvezza. La vita eterna significa conoscere pienamente la benedizione della presenza del Re senza la presenza del peccato. Quando siamo salvati, cosa ci succede? Abbiamo un nuovo rapporto con il Re, colui che governa il regno di Dio. Siamo salvati dai nostri peccati affinché possiamo vivere la vita eterna per Dio. E il culmine di tutto ciò è che chi ha la vita eterna nel presente vivrà nel paradiso con il Signore sempre, sempre nella presenza del nostro Creatore. Insomma, possiamo dire che è difficile che coloro che possiedono ricchezze entrino nel regno di Dio. Difficile che vadano in paradiso per godersi la sua presenza per sempre. La parola ricchezze traduce una parola greca che può significare proprietà oppure patrimonio. Ecco il principio. Più possiedi, più è difficile entrare nel regno di Dio. Più beni materiali ci sono, più è facile confidarsi in essi. L'uomo benestante possiede un regno terrestre, perciò è facile che sia cieco al suo bisogno di un regno celeste. L'uomo ricco può essere così preso da tutti i suoi averi nella vita presente che non ci pensa neanche alla vita eterna. In fin dei conti, la sua esistenza è caratterizzata per comodità e lusso fino a tal punto che non immagina di aver bisogno di essere salvato. Un ricco sta bene. Salvezza, salvato da che cosa? Si chiede. E questo principio si era appena concretizzato nel giovane ricco. Gesù insistette che abbandonasse tutto per seguirlo, non perché dovesse guadagnare l'ingresso nel regno di Dio, ma Gesù insistette che abbandonasse tutto per seguirlo, perché i suoi possedimenti l'avevano ingannato, lasciandolo cieco al suo vero bisogno. Lui confidava nella propria bravura perché non aveva capito cosa significava la salvezza, la vita eterna, secondo Dio. Gesù voleva che comprendesse che non si può aggrapparsi a Cristo in fede mantenendo la presa sui propri idoli. Nel versetto 22, alla fine della narrativa con il giovane ricco, l'uomo decise di rinunciare a Gesù anziché rinunciare a se stesso, perché aveva molti beni. Nel versetto 25 i discepoli si stupirono di questo insegnamento, di queste parole. Erano sconcertati. Camminano a questo punto con Gesù da più di 2 anni. Allora dobbiamo chiederci, ma perché? Perché sbigottirono a ciò che aveva detto Gesù? Il giovane ricco per loro era una figura ideale per il regno di Dio. Loro pensavano, ma è un uomo ricco, cioè benedetto da Dio. Ovviamente è un personaggio, una figura ideale per ricevere il regno di Dio. Il loro concetto di Dio e il loro concetto del regno di Dio erano ancora troppo umani. Diedero per scontato che le sue ricchezze fossero segno della benedizione di Dio. E se aveva questa benedizione materiale, cioè fisica, beni materiali, davano per scontato che avesse pure la benedizione spirituale. Essere ricco di per sé non ti escludi dal regno di Dio, quello non è l'insegnamento di questo testo. Non insegna neanche che tutti i poveri sono facilmente salvabili. C'erano di certo uomini ricchi che seguirono Gesù Cristo anche nella Chiesa primitiva. Possiamo pensare ad esempio a Giuseppe di Arimatea. Però la tentazione delle ricchezze sta nel fatto che chi ha più cose ha più intralci, cioè più ostacoli, più cose su cui inciampare, più distrazioni, più cose che possono distogliere lo sguardo da Cristo, più cose in cui confidare. Cioè, Gesù è però un insegnante incredibile, perché lo stupore dei discepoli non lo spinse ad alleggerire il suo insegnamento, anzi lo ribadisce ampliandolo, applicandolo non soltanto ai ricchi ma a tutti. Guardate il versetto 24. E Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Quindi a questo punto vuole collegare la faccenda con il giovane ricco con tutti quanti. Ora sta parlando di un insegnamento ancora più esteso, ancora più ampio. Non sta insegnando soltanto che è difficile che un uomo ricco entri nel regno di Dio. È difficile per tutti quanti. Questa difficoltà trascende i ceti sociali. La difficoltà di entrare nel regno di Dio non è un problema soltanto per i ricchi. Umanamente parlando, la salvezza è difficile per tutti quanti. Morris, commentando questo brano, dice: gli opponenti sono sempre tentati di fare affidamento sulle cose terrene e per loro non è facile rimettersi alla misericordia di Dio. Ma ciò è vero anche per coloro le cui ricchezze sono diverse da quelle materiali. per chi eccelle intellettualmente, per chi è ricco a motivo di conquiste morali o artistiche o di altre simili. Tu puoi essere la persona più povera del mondo e immaginarti comunque ricca in un altro senso. Le ricchezze possono essere un inciampo, se non una barriera alla salvezza. Però ciò è vero anche per qualsiasi cosa di cui facciamo tesoro nel nostro cuore. Qualsiasi cosa che ci porta a dimenticare il donatore. Ci rallegriamo del dono stesso. A me piace il fatto che ho questa capacità, però non riconosco colui che mi ha dato ogni cosa che possiedo. E se quello che ho sia una capacità, sia un possedimento, sia qualsiasi altra cosa, mi porta a chiudere gli occhi davanti alla mia povertà spirituale, mi può allontanare dal regno di Dio. So che è da un bel po' di tempo che non studiamo il Vangelo secondo Marco, però non possiamo scordarci del contesto. Se guardate un attimino, dal versetto 13 a 16, c'era quell'insegnamento che dobbiamo tutti ricevere il regno di Dio come bambini. Infatti Gesù disse, nel versetto 15, «In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto». Cosa fa un bambino? Niente. Nel contesto stesso, cosa facevano questi bambini? Cosa portavano? Nulla. Ricevere il regno di Dio come un bambino significa abbracciarlo a mani vuote. Non ti avvicini a Dio dicendo, eccomi, sono degno della salvezza perché non sono cattivo quanto gli altri. Non ti avvicini al regno di Dio dicendo, ho fatto più bene che male. Se vuoi ricevere il regno di Dio, lo ricevi come bambino, a mani vuote. C'è un contrasto netto tra questo modo bambinesco, per così dire, di ricevere il regno di Dio e quello che fece il giovane ricco. Non era pronto a lasciare tutto, a presentarsi nudo, senza una propria giustizia. Non voleva lasciare il suo affidamento a se stesso. La salvezza è umanamente difficile per ogni peccatore, per tutti, perché tutti non vogliono immaginarsi come bambini a mani vuoti. Ci piace immaginarci facilmente salvabili. Ma è vero, Cristo doveva morire, però sai, ci sono persone peggio, che sono messe peggio di me. Però Gesù non vuole che ci sia confusione. E guardate quello che dice nel versetto 25. Usa un'illustrazione per mostrare che in questo senso difficoltà significa impossibilità. Difficoltà significa impossibilità, perché dice il versetto 25, è più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ovviamente si tratta di un'illustrazione iperbolica, umoristica, e si riferisce nuovamente al ricco perché sta commentando quella faccenda con il giovane ricco e parla del camello. Perché all'epoca il camello era l'animale più grande che si trovasse in Palestina. È una figura retorica. Un camello non potrà mai piegarsi abbastanza per poter passare, attraversare la cruna di un ago. Impossibile. E quello è il punto. Infatti vediamo questo uso in diversi scrittori, l'uso di questa figura retorica in diversi scrittori. Ad esempio Petrarca, parlando del suo amore, dice: il mio cuore riposerà e i miei occhi saranno asciutti solo quando vedremo il fuoco ghiacciarsi e la neve ardere. È impossibile che il fuoco si ghiacci e la neve, è impossibile che la neve arda. È più facile per un elefante guidare una smart che per un peccatore di essere salvato nelle proprie risorse o grazie alle proprie forze. Parliamo dell'impossibilità. Le parole di Gesù nel versetto 21 dovevano portare il giovane ricco ad essere consapevole della sua mancanza. La legge di Dio doveva mostrargli quanto aveva bisogno della grazia di Dio. È facile chiamarsi credente. È facile frequentare chiesa. È facile comportarsi da credente nell'esterno, però difficile essere salvati. È impossibile che l'uomo salvi se stesso o che l'uomo contribuisca qualcosa alla sua salvezza a causa del suo peccato. Volendo capire questa sua impossibilità di salvarsi, ci sono delle osservazioni che possiamo fare. Il peccato non può salvarsi, cioè è impossibile che si salvi perché il peccatore ama il suo peccato. Abbiamo letto stamattina Efesini 2, che parla del fatto che prima di conoscere Cristo, il non credente segue i desideri e le voglie della carne. Stiamo parlando delle sue passioni. Il peccatore non è costretto a peccare, pecca perché vuole peccare, perché ama il suo peccato. Andate velocemente al Vangelo secondo Giovanni, Giovanni capitolo 3. Voglio farvi vedere un testo, Giovanni 3. Giovanni 3 sulla pagina 679. Guardate il versetto 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo. Chi è la luce? È Cristo stesso. E gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. L'avete visto? Non si sono avvicinati alla luce. Ma perché? Amavano le tenebre, cioè il loro peccato. Guardate il versetto 20, Giovanni 3, 20. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Il giovane ricco non si ravvide perché amava la sua vita egoistica e materialistica. Il giovane ricco era disposto a perdere la sua anima per guadagnare il mondo. Era pronto a buttar via la salvezza, Cristo, il Messia, per avere la sua vita come voleva lui. La salvezza è umanamente impossibile, perché senza Cristo i nostri desideri sono malvagi. È impossibile pure che l'uomo salvi se stesso, perché il peccatore non può produrre che peccato. Il peccatore non può produrre che peccato. Tornate a Marco 10. Abbiamo imparato prima, Marco 7, che non sono le cose dal di fuori o le cose esteriori che ci rendono impuri. Anzi, proprio il contrario, perché Gesù insegna che è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri. Il peccato dell'incredulo condiziona ogni aspetto della sua vita. Paolo, nella lettera ai Romani, potete soltanto ascoltare Romani 8:8, dice che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Parliamo di nuovo di impossibilità. Non possono piacere a Dio. Ciò significa che il cosiddetto bene che fa il non credente non è il bene secondo Dio. Il peccatore non può fare il bene secondo il cuore di Dio, perché il vero bene deve provenire da un cuore che vuole glorificare Dio. E il non credente non vuole mai agire per amore della gloria del Signore. Infatti questo era il problema per il giovane ricco. Non abbiamo tempo per ripassare tutto l'insegnamento sul giovane ricco, però basta notare che nel versetto 19 Gesù elencò dei comandamenti. Questi sono comandamenti che vengono dalla seconda tabella della legge, parliamo dei 10 comandamenti. La prima tavola della legge, la prima tavola invece parla dei comandamenti riguardanti a Dio stesso, il modo in cui dobbiamo vivere davanti al Signore. La seconda tavola parla del modo in cui dobbiamo trattare gli altri, il nostro rapporto con gli altri. Nel versetto 20 vediamo che il giovane ricco era convintissimo di aver osservato tutti quanti. Però, anche se lui pensava di aver sempre trattato gli altri nel modo giusto, la sua risposta alla sfida di Gesù mostra che infrangeva il primo comandamento, cioè non avere altri dei oltre a me. Non aveva ubbidito al comandamento più importante, di amare di cuore il Signore. Era ingannato. Il suo peccato tingeva ogni sua opera, condizionava ogni cosa che faceva. Pensava di onorare sua mamma, però in realtà lo faceva per i motivi sbagliati. Quindi il peccatore non può produrre che peccato. E poi possiamo dire che il peccatore non può raggiungere la bontà di Dio. Ricordate l'inizio della narrativa con il giovane ricco? Gesù gli disse, versetto 18, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne non solo, cioè Dio. Nessun uomo è all'altezza dello standard di Dio. Dio non può lasciare entrare nella sua presenza l'imperfezione. Gli occhi di Dio sono così puri che non possono vedere il male. L'uomo non potrà mai raggiungere la bontà di Dio. L'uomo non può salvarsi, perché salvarsi significa essere perfetti. L'uomo non sarà mai all'altezza della bontà di Dio. Forse avete sentito parlare di Sissifo, un personaggio omerico. E il suo mito intero non ci importa quanto la sua punizione. Sissifo fu condannato di dover affaticarsi per portare un sasso enorme dalla base alla cima di un monte. Però ogni volta che Sissifo raggiungeva la cima, il masso rotolava giù dal monte a salti e a balzi. Poi Sissifo, tutto sudato, doveva ricominciare da capo la sua salita con la pietra, senza mai riuscirci. E questo compito crudele era il suo destino eterno, una ripetizione incessante di un impegno massiccio che non andava mai da nessuna parte. Un tentativo dopo l'altro. Provare a salvarsi, cioè provare ad arrivare alla bontà di Dio, provare ad essere accettabili davanti al Signore con le proprie risorse, è una fatica di Sissifo. Un tale impegno non porta mai da nessuna parte. Se tu sei qui stamattina pensando: so che non sono perfetto, però sicuramente Dio vuole accettarmi grazie a chi sono. Sbagli alla grande. passerai tutta la tua vita magari avvicinandoti a Cristo in qualche maniera senza mai conoscerlo veramente. Se vuoi conoscere Cristo, devi capire che è impossibile che tu sia salvato grazie a qualcosa dentro di te. La salvezza è umanamente impossibile. Però il nostro Signore non ci lascia in questa posizione disperata, perché la salvezza è divinamente possibile. La salvezza è divinamente possibile. La Bibbia non è un libro che parla del problema del peccato per poi enunciare si salvi chi può, come se l'uomo potesse in qualche modo liberarsi dalla melma del suo peccato. Tuttavia, il messaggio biblico è un altro. Non ci lascia senza speranza, non ci lascia disperati. Il messaggio biblico è questo: al Signore appartiene la salvezza. Il nostro Dio ci salva, il nostro Dio ci dà quello che non avremmo mai potuto fare per conto nostro. La salvezza non è un'impossibilità perché è divinamente possibile. I discepoli, nel versetto 26, sempre più sbigottiti, dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? A questo punto colsero la gravità dell'insegnamento di Cristo. E si accorsero fin da subito che quello che insegnava Gesù si scontrava con il loro concetto della salvezza. Morris ci aiuta di nuovo dicendo che pensavano così: se i ricchi possono a stento essere salvati, quale speranza c'è per gli altri? E Gesù dice chiaramente: non ce n'è nessuno. Ma quello che non possono fare gli uomini lo può fare Dio. La salvezza, sì del ricco, sì del povero, è sempre un miracolo della grazia divina, è sempre un dono di Dio. Solo Dio può compiere la salvezza. È quello che Paolo intende all'inizio della lettera ai Romani quando dice che il Vangelo, cioè il messaggio della salvezza, è potenza di Dio per salvare. Proclama il Vangelo che Dio ha fatto in Cristo quello che noi non avremmo mai potuto fare. La salvezza è facile a Dio. Genesi 18, 14. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Geremia 32, 17. Al Signore Dio, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te. La salvezza è divinamente possibile, perché Dio può rimediare al nostro peccato. Dio può fornirci ciò che ci manca. Benché il peccatore ami il suo peccato, Dio può trasformare i suoi desideri, sostituendoli con desideri santi. A volte mi capita di parlare con un amico non credente e mi fa: ma a questo punto non mi interessa Cristo. Non voglio avvicinarmi a Lui, non ho desiderio. Quello che voglio io è vivere per me stesso. Se tu mi parli di andare in chiesa, di leggere Bibbia, di cantare la gloria di Gesù Cristo, quello per me è una... non mi interessa, non mi interessa per niente. Dobbiamo capire però che la salvezza consiste in un cambiamento che è talmente profondo che ci cambia a livello del nostro cuore, del nostro intimo. Ci dà desideri nuovi, passioni nuove, voglie nuove. Dio può togliere un cuore di pietra e mettere al suo posto un cuore di carne. E benché il peccatore non possa produrre che peccato, Dio può perdonare ogni suo peccato. Se confidi in Cristo stamattina, Dio può perdonarti ogni tuo peccato. Ogni peccato che tu hai commesso nel passato, ogni peccato che commetterai oggi, ogni peccato che commetterai per tutto il resto della tua vita, può perdonare così, può darti una nuova vita e in quella nuova vita puoi vivere per Lui. Solo Dio può rimediare al nostro peccato. La salvezza è divinamente possibile perché Dio può rimediare al nostro peccato, ma c'è anche da dire che Dio può darci, fornirci ciò che ci manca. Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Solo Dio può provvedere la bontà che ci manca. Dio è perfettamente giusto. Abbiamo già detto che non può neanche guardare il peccato. Se Dio è il creatore di ogni cosa, significa che mi ha creato, significa che io dovevo vivere per Lui, dovevo riconoscere ogni cosa, ogni raggio di sole come un dono dalla sua mano. Ma non viviamo così. Dio è perfetto, è puro, è santo, è diverso da noi. Noi siamo imperfetti, viviamo per motivi sbagliati, nascondiamo nei nostri cuori pensieri crudeli. Siamo lontani da Lui, siamo separati da Lui. Come possiamo mai arrivare all'altezza della sua bontà? Se ci rivolgiamo dentro, la risposta è mai, e sarà sempre mai. Però, pur non essendo nella nostra potenza salire a Dio, Dio è sceso a noi. Gesù Cristo, Dio Figlio, si incarnò. E dovete capire che non dobbiamo saltare la sua vita per arrivare alla sua morte, perché Lui visse una vita perfetta. Noi sbagliamo, abbiamo letto Efesini 2 parlando del fatto che noi siamo per natura figli d'ira. Viviamo per noi stessi. Cristo non è così. Lui visse sempre sottomesso al Padre, ubbidendo ad ogni sua legge, ogni suo comando. E lo fece per noi. Cristo ha ubbidito al posto nostro. Poi è morto al posto nostro. Ci sono due cose bellissime che succedono alla croce. Questo è quello che Lutero si chiama il dolce scambio. Cristo prese su di sé i nostri peccati. Il Signore perfetto deve per forza punire il peccato. Non può lasciare il peccatore impunito. Però punisce il nostro peccato su Cristo. E poi ci dà, c'è uno scambio, poi ci dà la sua giustizia. Se io voglio essere buono agli occhi di Dio, devo rivolgermi a Cristo, perché è Cristo che mi perdona i miei peccati e mi dà la giustizia che non avrò mai da solo. E questo è proprio quello che Paolo dice, Filippesi 3. Filippesi capitolo 3, versetto 9, dice, parlando della sua vita, la sua speranza è di essere ritrovato in Cristo, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Dio può salvare perché Dio ci dà una giustizia che non proviene da noi, viene da Lui. Dio può dichiararci giusti grazie alla giustizia di Cristo. Un po' prima nel Vangelo secondo Marco Gesù disse che ogni cosa è possibile
per fede o con la fede. Perché? Questa è una sorta di mantra che diciamo, ma ogni cosa possibile con la fede significa che posso fare qualsiasi cosa che voglio. No, no, no. La fede significa appoggiarsi su Dio. Noi riceviamo la salvezza per fede, perché la fede è lo strumento che mostra il nostro aggrapparci a Cristo. Se stamattina ti senti appesantito dal tuo peccato, sopraffatto dalla tua incapacità, devi correre a Dio, devi rivolgerti alla grazia di Dio. La salvezza è qualcosa di impossibile. Se dovessimo illustrare la salvezza, non dobbiamo pensare a un uomo che sta al mare, che sta per affogare ed era lì, respirava appena appena e poi qualcuno arriva e lo prende, lo strappa dal mare e lo salva, proprio all'ultimo momento. Quello non è la salvezza. La salvezza è piuttosto un uomo morto in fondo del mare, lì da anni, e poi Dio risuscita quel corpo e dà vita a quell'uomo che non viveva prima. Di recente sono stato a Lucca, e a Lucca c'è la Basilica di San Frediano. Se volete sapere, ci sono andato per vedere il posto dove predicò Pietro Martire Vermigli. So che non siete sorpresi. Però qui c'è una cappella, tu entri San Frediano, entri, c'è una cappella, la cappella di Santa Zita. E nella cappella di Santa Zita c'è la salma di Santa Zita, di Santa Zita. E mi ricordo, entrando in questa cappella, c'era pure le mie figlie, e loro sono rimaste sbigottite da questa salma che sta lì, che decompone. È una brutta faccenda vedere questa salma che sta lì, c'è, è dietro il vetro, però tu puoi vedere lo stato del corpo. La salvezza, se pensiamo di un'illustrazione fisica di quello che Dio fa nei nostri confronti, la salvezza sarebbe come se qualcuno andasse lì a San Frediano e si avvicinasse a quella salma che sta lì da anni e dice viva! E poi quel corpo, quella salma, si alza, si sta in piedi e va avanti per vivere una vita normale. Se mi dite, ma quella cosa è impossibile, appunto. La salvezza è quando Dio rende possibile l'impossibile. Uno scrittore osserva che Dio è Dio dell'impossibile e quindi per Lui l'impossibile può diventare possibile. E poi dice una cosa importantissima. Per nessuno c'è la speranza di diventare discepolo se non è convinto di questo. Volete capire il cristianesimo? È abbastanza semplice. La salvezza è umanamente impossibile. Però grazie a Dio la salvezza è divinamente possibile. Dio rende possibile l'impossibile. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questo testo. Ti ringraziamo per tuo figlio. Padre, perdonaci. Per i momenti in cui ci guardiamo intorno, vediamo l'incredulità e pensiamo, ma non c'è speranza. Quando vediamo le cose che devono cambiare e pensiamo, ma non ci sarà mai un vero cambiamento.
perdonaci. Fa crescere la nostra fede, crediamo, aiuta la nostra incredulità. Fa che diventiamo sempre più fiduciosi in te. Fa che possiamo porre la nostra fede in te pienamente. Oh Padre, ti ringrazio. Ti ringraziamo perché se siamo in Cristo, siamo stati miracolati, hai fatto un miracolo. Eravamo morti quanto Santa Zita alla Basilica di San Frediano. Però tu hai detto, alzati, e l'abbiamo fatto per la tua grazia. Padre, aiutaci a vivere alla luce di questo testo. E te lo prego nel nome di Cristo. Amen.